quali possibilità ci offre l'università ad oggi?
Benvenute e benvenuti a It's Not Rocket Science, un podcast di divulgazione scientifica creato da noi, dottorandi e dottorande dell'Università di Bologna e membri dell'International PhD College organizzato dal Collegio Superiore dell'Università di Bologna.
Noi vogliamo andare ad esplorare alcuni dei più comuni corsi di laurea offerti dall'Università di Bologna e andiamo ad affrontare quindi una disciplina specifica ad ogni puntata.
Insomma, in tre parole, studio, ricerca e, come sentirete, tanta passione. Questo e altro è It's Not Rocket Science. Buon ascolto! Ciao a tutti e benvenuti a It's Not Rocket Science, il nostro podcast di informazione e approfondimento sul mondo dell'università, ideato dai dottorandi del Collegio Superiore dell'Università di Bologna, prodotto dal Collegio Superiore con l'aiuto degli studi Kinè. Allora, oggi sarà una puntata diversa rispetto al solito per almeno due motivi. Il primo è che non parleremo di una materia di studio o di un dipartimento o di un corso di laurea specifico, come facciamo di solito. Secondo è che davanti a noi non abbiamo degli esimi cattedratici, ma abbiamo degli studenti qualsiasi. O meglio, non sono proprio degli studenti qualsiasi, perché sono tutti membri dell'istituzione di cui parliamo oggi, cioè del Collegio Superiore dell'Università di Bologna. Quindi indagheremo questa che è una sorta di scuola dentro università, cercheremo di capire di che cosa tratta, che cos'è, come farne parte e perché è un'opportunità che l'università offre e che può essere interessante per chi si avvicina al mondo universitario e vuole farne parte. Lo faremo con tre illustri ospiti. Una voce nota al podcast, cioè il dottor Francesco Carenini, e due allievi più junior, cioè Alberto e Leda.
Anche Alberto è dottore, eh?
Anche Alberto da è poco. Dottore, il dottor Alberto. Io invece sono Pietro Lepidi, farò da moderatore, anch'io faccio parte del collegio, quindi potrei intervenire dicendo la mia. Allora, diamo inizio alle danze. Come nella grande tradizione di It's Not Rocket Science, non saremo noi presentatori a presentare gli ospiti, ma saranno gli ospiti stessi a autopresentarsi. Quindi, Francesco, direi di iniziare da te, già che sei un veterano, noi ti conosciamo come voce, come personalità, però non sappiamo effettivamente chi sei, da dove vieni, qual è la tua storia, quindi Francesco, parlaci un po' di te, perché fai parte del collegio, che cosa fai?
Grazie Pietro, per una volta è bello essere intervistati e non intervistare, anche se intervistare era più semplice, devo dire. Mi chiamo Francesco Carenini, non Carenini, e faccio il dottorato di ricerca in fisica all'Università di Bologna, in realtà sto per concludere il dottorato di ricerca. Sono stato fra i primi dottorandi ad essere ammessi all'International PhD College del Collegio Superiore dell'Università di Bologna, appunto, di cui parliamo oggi, e sono coautore di questo podcast che di fatto è il prodotto finale del nostro percorso all'interno del collegio come dottorandi. Questo strumento pensato per voi oggi appunto vuole essere anche questo, cioè un modo per introdurre il Collegio Superiore a chi si chiede cosa facciamo di diverso rispetto a chi fa un percorso universitario senza far parte del collegio. E quindi darei a questo punto la parola ad Alberto e Leda, che sono invece nuove voci di questo podcast.
Ciao Pietro, ciao Francesco, ciao Leda. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici da casa. Io sono Alberto appunto e sono uno studente di physics, cioè la magistrale di fisica, da un anno, ma sono prima di questo un allievo del Collegio Superiore da 4 anni. Sono entrato dopo aver fatto la maturità con il test di collegio, che è un esame che si può sostenere nell'estate della maturità, è uno scritto e un orale dopo una piccola preselezione con lo stesso talk con cui potete essere ammessi alle facoltà universitarie. E quindi sì, dai, ho già avuto la mia bella fetta di percorso all'interno del collegio e quindi ho già una certa esperienza di cui spero potrò comunicare qualcosa ai nostri ascoltatori.
Allora, per i nostri ascoltatori, due parole su che cos'è il TOLC.
Il TOLC è un test standardizzato di ammissione per gran parte delle università italiane, che è gestito dal Centro Informatico Nazionale, il CESIA. Essenzialmente si tratta di una prova che poi si declina in diverse modalità a seconda di qual è lo specifico percorso che uno vuole intraprendere, però una prova in generale con domande di logica, comprensione testuale, eccetera.
Grazie Alberto, perfetto. Allora, last but not least, la nostra Leda. Allora Leda, tu sei il membro più junior di questo tavolo. Parlaci un po' di te, come mai hai scelto di fare il collegio e cosa fai?
Ciao a tutti ascoltatrici e ascoltatori, io sono Leda, ho 19 anni, sono nata e cresciuta a Benevento e da 3 anni sono qui a Bologna per studiare medicina e chirurgia. E sono un'allieva del Collegio Superiore dell'Università di Bologna. Ho avuto una storia, una parabola molto simile a quella che ci ha appena raccontato Alberto, cioè una volta dato l'esame di maturità, a luglio ho sostenuto il concorso per entrare appunto in collegio, che è un concorso multidisciplinare, un concorso non nozionistico, è un concorso che mira soprattutto a valutare la capacità critica, la fantasia, la capacità di approfondimento dei candidati. E da 3 anni appunto sono qui a studiare medicina e parallelamente a seguire i corsi del collegio.
Allora, io avevo sbagliato il cognome del dottor Carenini, però il dottor Carenini non ci ha spiegato come è entrato al collegio, cosa che era fondamentale nella domanda preparatoria. Quindi Francesco, dici un po', come hai fatto?
Sì Pietro, confesso che non ti ho risposto apposta perché hai sbagliato il mio cognome. Comunque... Sì, per i dottorandi il concorso è leggermente diverso, si passa per una preselezione sulla base dei propri titoli, il che non significa che bisogna avere dei titoli particolari, semplicemente bisogna appunto raccontare il proprio background accademico, ma soprattutto proporre un progetto di ricerca multidisciplinare, perché il valore aggiunto che il collegio dà ad un percorso di dottorato è quello di sviluppare con dottorande o dottorandi che fanno parte di altri ambiti di ricerca, che possono essere sia scientifici che socio-umanistici, un progetto divulgativo, appunto questo podcast ne è l'esempio, ci sono altri esempi che si trovano sul sito web del collegio, e poi si passa per un orale in cui viene approfondito questo interesse multidisciplinare che i dottorandi hanno per portare avanti la propria ricerca.
Ok, grazie Francesco. Io ho fatto un percorso ovviamente molto molto simile al tuo, in quanto facciamo parte della stessa, diciamo, parte del collegio, dello stesso ciclo del collegio, e quindi inevitabilmente abbiamo fatto un percorso d'ammissione simile. Però, ok, basta parlare di noi, parliamo un po' del perché siamo qui, cioè appunto descrivere, raccontare un po' che cos'è il Collegio Superiore per chi non lo conosce. Quindi magari comincerei da Leda e ti chiederei, Leda, di raccontare un po' per chi proprio non ha mai sentito nominare del Collegio Superiore, come io prima di vedere il bando, tra l'altro, qualche settimana prima di fare la domanda di dottorato, di che cosa si tratta, che cos'è, perché mai uno dovrebbe fare un'ulteriore prova di selezione per entrarci. Poi magari parliamo un pochino anche della tua esperienza, però intanto raccontiamo un po' che cos'è il collegio.
Volentieri, quella che mi fai non è una domanda facile, perché il collegio è tante cose. Io partirei dalla definizione ufficiale, che è quella di Scuola Superiore d'Ateneo dell'Università di Bologna, che è una definizione che può spaventare, quindi cerchiamo di smembrarla e di renderla un po' più accessibile. Il collegio è intanto una comunità, un luogo di condivisione. Siamo poco più di un centinaio di ragazzi tra primo, secondo ciclo, ciclo unico e appunto terzo ciclo, quindi da qualche anno ci siete anche voi dottorandi, che condividono molte esperienze a partire dalla didattica. Noi collegiali siamo tenuti a seguire una didattica supplementare che è anche lei, come il concorso, multidisciplinare, cioè al contrario di altre scuole superiori di cui forse i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici avranno sentito parlare. Penso alla Scuola Normale di Pisa, penso alla Scuola Sant'Anna. Ecco, il collegio si distingue proprio per la interdisciplinarità della didattica che eroga, che è una opportunità preziosissima per molti di noi che seguono un certo corso di laurea, ma che hanno anche altri interessi e altre passioni. Ora, perché si potrebbe avere interesse a fare questo concorso? Partiamo dalla parte più materiale, cioè il collegio è un grossissimo sgravio economico, in particolare per noi fuori sede. Abbiamo l'alloggio gratuito per tutto il periodo appunto di collegialità, abbiamo un contributo annuo che viene erogato sulla base dell'ISEE, varia, ma comunque un contributo consistente. E insomma abbiamo la possibilità di vivere Bologna, che è una città molto costosa, molto impegnativa in termini di affitti, e poi c'è l'esenzione dalle tasse universitarie, che anche questa è un elemento non secondario, in particolare insomma per chi di noi appunto resta in collegio per tutti i 5 anni, noi medici addirittura per 6 anni, insomma. E poi però c'è tutta una dimensione altra da quella economica, che forse è quella più importante, più preziosa, cioè le amicizie che si stringono in collegio sono amicizie che durano tutta la vita. Io stessa ho conosciuto alcune delle mie migliori amiche e dei miei migliori amici in questi anni di collegialità. E poi ovviamente c'è la dimensione accademica, c'è la possibilità di essere seguiti da un tutor ad hoc, per cui insomma nel complesso un'opportunità bellissima.
Bello, quindi sostanzialmente, per riassumere un po' la situazione, ti pagano, perché alla fine si parla di questo, c'è una residenza che viene offerta per chi ne fa parte, e inoltre c'è anche la possibilità di avere una didattica aggiuntiva rispetto a quella del proprio corso di laurea, quindi bisogna seguire degli altri corsi, oltre a quelli del proprio percorso di studi, e bisogna studiare in più, fare degli esami in più, un po' come è quello che succede in tutte le scuole d'eccellenza d'Italia, che sono diverse. Secondo te, Alberto, qual è il punto del collegio? Cioè, qual è il senso di creare un'istituzione del genere?
Ecco, allora, intanto io direi che può essere interessante magari fare una piccola inversione, come dire, semantica. Invece di dire bisogna, diciamo può. Il collegio è un posto di opportunità, è chiaramente, come dire, un percorso che richiede degli obblighi aggiuntivi, ma che è pensato per incentivare, per stimolare delle persone che non necessariamente arrivano imparate al collegio, anzi al contrario, il concorso di ammissione è disegnato per cercare delle persone che abbiano del grande potenziale al loro interno. Diciamo che la missione del collegio è proprio questa, in un qualche modo a me piace usare la metafora, diciamo, chimica di un reattore, cioè è un posto che punta a concentrare delle potenzialità e metterle in condizione di, come dire, sprigionarsi, di fiorire, di svilupparsi. E lo fa appunto con la collegialità, con la residenzialità comune, non solo avere una casa, ma anche avere una casa che si condivide con altri collegiali che hanno percorsi diversi, e poi appunto avere la didattica, avere l'accompagnamento di un tutore, che è una cosa che abbiamo citato solo marginalmente, che è un docente di alto profilo dell'università con cui ci si può confrontare, non tanto per avere ripetizione quanto più per farsi dare dei consigli di approfondimento, per farsi guidare nel proprio percorso e anche per conoscere soprattutto delle materie di ricerca che non si ha modo di incontrare nel proprio percorso di studi. Quindi direi che la mission del collegio, se vogliamo usare un termine anglosassone, è proprio questa, quella di liberare le potenzialità che ci sono in degli studenti che scelgono di fare questo percorso e che sono scelti durante il percorso di ammissione per le loro caratteristiche.
Bello, no, sì, effettivamente è una comunità molto interessante, una piccola e unica comunità all'interno del mondo accademico per, diciamo, la vicinanza delle persone che comunque vivono insieme, lavorano insieme, studiano insieme, quindi si crea un proprio il senso di un college quasi all'anglosassone, secondo me. Però questo, diciamo, è il punto di vista di chi fa un corso di laurea e quindi deve comunque fare gli esami, stare in tempo con gli studi, avere una certa media, perché poi c'è anche questo discorso che non abbiamo detto, ma è importante. Però ovviamente recentemente il collegio è aperto anche ai ricercatori, cioè ai dottorandi che dopo che hanno finito il loro percorso di studi adesso cominciano a fare ricerca. E abbiamo un esimio rappresentante di questo gruppo. Allora Francesco, tu perché lo hai fatto e qual è l'esperienza di una persona che fa un dottorato e allo stesso tempo fa il collegio superiore?
Pietro, grazie della domanda. Mi faccio da portavoce dei vecchi del collegio, fra virgolette, nel senso che ovviamente quando entri a far parte del collegio da dottorando accetti anche il fatto che sei più grande naturalmente di chi ha fatto la triennale o la magistrale o un ciclo unico, e quindi a quel punto l'esperienza è diversa. Sul perché farlo, penso che per un dottorando sia un'esperienza molto formativa, soprattutto per ampliare i propri orizzonti. Quando fai ricerca, io ormai la faccio da 3 anni e sono simultaneamente membro del collegio, ho apprezzato la visione a 360 gradi che ti dà far parte del collegio superiore come dottorando, e questo grazie alla comunità che abbiamo creato con gli altri dottorandi, con le altre dottorande, perché ci incontriamo periodicamente, alcuni di noi vivono assieme, recentemente i nuovi dottorandi invece hanno la possibilità di vivere nella propria abitazione con un incentivo economico fornito dal collegio, ma in ogni caso creiamo una comunità che partecipa ad eventi, workshop e seminari, e questo permette appunto di confrontarsi con persone di ambiti disciplinari diversi. Il tutto arricchito dal fatto che abbiamo un tutor di collegio che, a differenza di quello che hanno studenti dei primi 2 cicli, appartiene ad un ambito disciplinare diverso dal nostro. Il mio professor Ledda è stato anche ospite di questo podcast e si occupa di Dante, della Divina Commedia, che potrebbe essere strano a sentirlo dire dato che io studio fisica, però l'obiettivo è anche questo, quindi un focus proprio sull'ambito multidisciplinare e sull'unire conoscenze diverse. Ed è anche per me, da un punto di vista più umano, mi sento di dire che il collegio è anche una rete di supporto per noi dottorandi. Sappiamo che far ricerca non è facile, soprattutto di questi tempi dove, lo dico senza problemi, che la precarietà è aumentata drasticamente, e avere un supporto anche da altre persone ti permette di creare un networking e di creare un network di conoscenze molto più ampio rispetto ad altri dottorandi, e chissà se in questo network non incontrerai qualcosa che fa proprio il caso tuo. Nel mio caso, ad esempio, studiare fisica si declina in molte discipline. Quando parliamo di beni culturali in questo podcast abbiamo intervistato una professoressa che si occupa di fisica applicata ai beni culturali ed è di un altro dipartimento, quindi vediamo subito qual è il valore aggiunto di essere un dottorando e di far parte del collegio. Nonché in grandi, diciamo, un ambiente di persone che comunque sono amiche, si vogliono bene, anche rispetto agli altri 2 cicli, quindi c'è anche proprio il desiderio di creare un ponte fra 3° ciclo e primi 2 cicli, c'è sempre qualcosa da imparare in entrambi i versi.
Tra l'altro, un altro tutor molto importante per questo podcast è invece stato il mio tutor di collegio, cioè il professor Cherry, che abbiamo intervistato nella primissima puntata di It's Not Rocket Science, quando ancora non avevamo, diciamo, lo studio di registrazione, non eravamo così avanzati come adesso, ma registravamo su Teams. E Cherry è una persona veramente fantastica che sarebbe stato impossibile per me, ovviamente, conoscere al di fuori del collegio, e che ha avuto l'intuizione di pensare It's Not Rocket Science come poi è stata fatta e sviluppata, ovviamente grazie al contributo di tutti gli altri dottorandi che ci hanno lavorato. Ma abbiamo detto un po' allora che cos'è il collegio, per chi lo vive a diversi livelli. Adesso però vorrei entrare un pochino più nel personale, diciamo, perché va bene diciamo la descrizione, però vogliamo anche sapere un po' voi come la vivete, cioè cosa vuol dire vivere all'interno di questa residenza, di questa comunità, di questo gruppo di studiosi. Quindi Francesco, ti chiedo subito a te, tu come l'hai vissuta? Cioè, nel senso, io penso che ci siano sicuramente delle cose interessanti, lo abbiamo dette, no? C'è un grande sostegno economico, c'è un'apertura mentale molto interessante, però personalmente può anche essere un mondo un po' chiuso, no? Tu come te la vivi? Adesso hai fatto 3 anni col collegio, abbiamo fatto. Quali sono le cose che ti hanno arricchito? Quali sono le cose che ti hanno, diciamo, preoccupato o che trovi meno positive?
Pietro, innanzitutto ringrazio anche il professor Cherry, che è stato uno dei primi a credere nel nostro podcast, menzioniamo anche il fatto che insieme alla professoressa Fraboni cura la collana Astrazioni Stenografiche, dove i collegiali possono scrivere i propri contributi divulgativi da pubblicare per la collana, e questo è un altro esempio di attività che reputo molto interessante e formativa per qualsiasi grado di istruzione, quindi che tu sia o meno un dottorando non fa differenza, per cercare di spiegare e raccontare la propria ricerca, che è anche una delle cose che ci insegnano in collegio, no? Perché far ricerca è bello, è importante, se non la sai comunicare non serve a nulla. Il collegio ci ha insegnato anche questo. Parto dalla seconda metà della domanda, quindi i drawback, quindi i possibili svantaggi o preoccupazioni che si possono avere facendo questo percorso. È ovvio che il dottorato, si sa, già richiede una grande quantità di lavoro. E a cosa mi serve di fatto fare il collegio? È lavoro in più e basta? Uno può contestare il fatto che avere un incentivo economico piuttosto che un alloggio sia non abbastanza per sostenere la quantità di lavoro. Non è assolutamente così, perché i vantaggi che si hanno sono moltissimi. Prima ho già citato l'aspetto di comunità che si crea e quanto possa essere stimolante farne parte, e alla fine gli stimoli sono quelli che ci servono. Non sento dottorandi felici, ma sento dottorandi soddisfatti dentro il collegio, e tra le varie attività che anche il collegio ci ha proposto di fare non ci sono quelle obbligatorie che dobbiamo fare per raggiungere i crediti o i requisiti necessari per la permanenza, ma anche altre attività, fra cui i Think and Drink, per esempio, che sono un'iniziativa che abbiamo portato avanti negli ultimi anni, dove in eventi pubblici, in occasioni pubbliche, ciascun dottorando accoppiato con un altro membro dell'International PhD College ha potuto presentare la propria ricerca ad una sorta di aperitivo scientifico, dove c'era anche un momento di condivisione, ed è uno dei primi passi che si fanno verso una corretta divulgazione della scienza. Penso al Pescara Scienza, che è un festival scientifico di divulgazione che è stato ideato da un dottorando stesso del collegio, Leonardo De Deo, a cui sono stato invitato e che ha avuto anche una buona risonanza con ospiti, ricercatori, ricercatrici da moltissimi centri di ricerca università italiane. Poi penso anche a corsi che il collegio ha pensato per noi, di public speaking, capacità di interagire con un pubblico, raccontare la propria ricerca ed essere anche efficace nel raccontarla, quindi un approccio simile ai TED Talk, per fare un'analogia. Quindi abbiamo proprio dei corsi dedicati, nonché un sostegno nella ricerca inerente al nostro percorso personale, perché il collegio ti sovvenziona anche la partecipazione a workshop, conferenze, periodi di ricerca all'estero. Quindi di fatto noi possiamo fare più esperienze e più attività inerenti e non alla nostra ricerca pura grazie alle sovvenzioni del collegio.
Hai menzionato tantissime cose molto belle secondo me che fa il collegio. Tra l'altro voglio anche menzionare un libro che è uscito da poco, fatto da due collegiali, Bartolo Di Mattia e Leonardo De Deo, che è Cronache dal Cosmo, Terra in Vista, che è un bellissimo libro su, diciamo, che si ispira a un progetto che mira a portare la scienza in luoghi dove non è molto discussa o dove manca un contributo accademico, edito da Bologna University Press. Quindi sono state fatte una serie di cose molto belle del collegio, tra cui ci voglio aggiungere anche questo podcast per autopromozione shameless. Ovviamente la nostra esperienza, mia e tua Francesco, è diversa, perché noi ovviamente siamo arrivati già dopo aver fatto lauree, dopo essere stati all'estero, dopo aver vissuto da soli, quindi è completamente diverso rispetto magari a chi a 17 anni ha lasciato casa e è venuta a vivere a Bologna da sola. Quindi lì ovviamente la tua esperienza, Leda, deve essere stata comunque profondamente diversa. Da un certo punto di vista può essere anche, come dire, un approdo sicuro, cioè sapere dove andare, però ovviamente non deve essere stato facile. Come l'hai vissuta tu?
Sì, hai detto tu le parole giuste, approdo sicuro, nel senso che da 17enne, minorenne, in una città nuova, io poi vengo da Benevento, appunto, che è una città tutto sommato piccola, fa 60.000 abitanti, ora non che Bologna sia una metropoli, però è una dimensione diversa. Ecco, il collegio mi ha offerto una comunità amica, come diceva Francesco prima, di persone che mi hanno fatta crescere, che mi hanno guidata dalle piccole cose, cioè da come imparare a cucinare fino poi ad elementi più complessi. Insomma, posso dire che il collegio mi ha davvero fatta crescere come persona in un momento che è delicatissimo ed importante per tutti, quello del passaggio tra liceo e università, e che appunto nel mio caso è stato accompagnato dall'amicizia e dagli stimoli di molte persone, compresi voi dottorandi, appunto.
Ottimo. Senti Alberto, invece io volevo parlare un po' con te, diciamo, di questa comunità, di questo edificio in cui a me sembra di avere tipo 100 coinquilini, in cui sì, tutte queste persone vivono, però comunque esistono anche spazi comuni, esiste anche vita di comunità. Però ecco, questa cosa secondo me può essere da una parte interessante, però può anche essere un po' alienante secondo me, non lo so, magari è un'impressione mia, per cui volevo chiederti un po' tu come vivi l'essere parte di questa comunità collegiale.
Allora, diciamo che sì, hai descritto bene, sicuramente possiamo dire a livello molto pragmatico che non c'è una grande insonorizzazione nello studentato, quindi si sente un po' tutto quello che succede. Però sì, diciamo che il collegio, per chi entra i primi anni, magari, come dire, un po' più prono a prendere parte a un'esperienza di comunità rispetto a qualcuno che appunto già è a livello del dottorato e quindi già vive da solo, magari, ecco. È un posto in cui si impara effettivamente la vita di comunità, appunto abbiamo parlato dei vantaggi ma anche con tutte le difficoltà di dover imparare a convivere con persone che hanno i propri tempi, le proprie abitudini. Le stanze sono singole tendenzialmente, le doppie sono poche, però poi c'è tutto un aspetto di gestione anche dal livello più pragmatico di pulire una cucina in cui si deve convivere, appunto in cui si ha la responsabilità verso i propri compagni di piano, e fino al livello di dover gestire effettivamente la comunità dei collegiali. La comunità è molto viva a livello anche, possiamo dire, politico, perché ci siamo dati un'organizzazione interna estremamente elaborata in cui si divide la gestione, perché già, come dire, già il centinaio è un numero importante, soprattutto essendo noi all'interno del collegio abbiamo tante opportunità e tanti modi di convogliare le energie della comunità verso delle attività, soprattutto che abbiano risonanza all'esterno, perché il collegio è qualcosa che parla con l'università, non è un'isola, una torre d'avorio, e quindi abbiamo tutta un'organizzazione interna. Io ad esempio sono stato rappresentante presso la direzione, presso un consiglio interno che abbiamo con i professori del collegio, anche l'EDA ha appena terminato questo suo incarico, e poi abbiamo tutta un'altra serie di, diciamo, cariche interne che si occupano di gestire le varie mansioni, dalle feste comuni all'orientamento, e perché il collegio responsabilizza anche molto i collegiali rispetto al proprio ruolo entro la comunità e entro la società, la cittadinanza.
No, è vero, è molto interessante, è molto, appunto, c'è questo senso di responsabilità che vedo anch'io. Tra l'altro si creano una specie di, almeno per me è stato così, si creano due comunità distinte ma entrambi presenti nella vita dei collegiali, cioè quella della vita all'interno del collegio con le persone che vivono con te. Io poi mi sono rapportato di più con i dottorandi, però ognuno la vive individualmente, e quella al di fuori del collegio, con quello che è il dipartimento, i colleghi, eccetera. Come succede a tante persone che magari vivono, condividono la casa e quindi possono magari capire un po' di più questo tipo di vita. Ah, ti volevo chiedere, Alberto, il collegio è vicino all'università, la sede, o è, diciamo, fuori dalla città?
Diciamo sia lo studentato, che la residenza Irnerio si chiama, che le aule in cui facciamo lezione, la sede didattica, sono nel cuore della città universitaria, quindi su, diciamo, piazza Vittorio Pontoni, che è proprio alla fine di via Zamboni, e via Marsala, che è una prima traversa di via Zamboni, quindi siamo proprio nel cuore. Arrivare in facoltà per me che studio a fisica sono 100 metri, diciamo, anche troppo vicino, e questo fa sì proprio che quelle due comunità che dicevi, quelle due dimensioni della vita del collegiale, si interlaccino in modo molto stretto. Diciamo, le persone fuori vengono spesso in collegio perché possiamo avere ospiti esterni, diciamo, non siamo in clausura, e quindi c'è proprio un dialogo tra queste due dimensioni.
Ecco, no, la posizione effettivamente è molto comoda perché è perfettamente in centro, nel quartiere universitario. Ok, io volevo un po' parlare con voi del fatto che il collegio, comunque, che il collegio superiore è un'istituzione facente parte dell'Università di Bologna, però non è l'unica scuola superiore dove si può fare questo tipo di vita, questo tipo di esperienza. Ce ne sono un numero, tra l'altro più di quanto io mi aspettassi, cioè, ignoranza mia che ho scoperto venendo al collegio superiore, è che c'è proprio tutta una rete di scuole superiori che comunque parlano fra di loro, mi sembra di aver capito, però non ne so molto e quindi chiedo delucidazioni a Leda, che si è occupata molto dei rapporti fra il collegio e le altre scuole superiori.
Sì, Pietro, e come dici, c'è una rete di scuole superiori universitarie, scuole superiori d'Ateneo che si parlano tra loro e interagiscono anche molto fittamente. Ora, un po' di storia. La prima scuola superiore è la Scuola Normale di Pisa, che viene fondata da Napoleone, e loro di questo vanno anche molto orgogliosi. Poi pian piano cominciano a nascere altre scuole, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, fino poi appunto agli ultimi anni. Ora, tutte queste scuole sono unite da una missione comune, da una struttura, se vogliamo, amministrativa, logistica comune. Naturalmente ci sono anche differenze molto forti, ma questa è la bellezza poi della rete. Ora, noi studenti delle scuole superiori, ormai già da vari anni, ci siamo organizzati in una rete che si chiama RIASISSU. È un acronimo molto complicato e non lo citerò tutto perché rischierei di fare gaffe, però è una rete che ci permette di coordinarci tra scuole. E scuole ce ne sono un po' ovunque, un po' in tutta Italia. A Pisa ce ne sono due, a Bologna, a Roma, a Catania, a Lecce, ma addirittura arriviamo fino a Macerata, a Camerino, cioè una scuola superiore d'Ateneo che presto speriamo entrerà appunto nella RIASISSU. E io sono da quest'anno rappresentante di rete, quindi partecipo a assemblee che si tengono con cadenza semestrale in varie città d'Italia. A maggio toccherà anche a noi bolognesi ospitare appunto l'assemblea. Adesso sono reduce pochi giorni fa da quella di Pisa, che è stata ospitata dalla Scuola Normale. Ed è questo un organismo importante, non solo per organizzare tante attività di orientamento, di scambio, eccetera, ma anche perché estende alla scala nazionale quel senso di comunità di cui abbiamo parlato finora.
Ma tra l'altro mi sembra, Alberto, che tu hai fatto un evento all'interno di quest'area, se non sbaglio, cioè hai fatto un evento interscuole.
Allora, in realtà, come diversi miei colleghi, ne ho fatti numerosi negli ultimi anni. Soprattutto, diciamo, una cosa importante che possiamo dire è che appunto la RIASISSU è una rete che ha già una sua certa storicità, è già più di un decennio che è attiva. Negli ultimi anni soprattutto è cresciuta lo scambio tra le scuole a livello istituzionale, soprattutto su input di finanziamenti ministeriali nell'ambito del PNRR sono nate delle reti, soprattutto la cosiddetta rete Assi, che unisce molte delle scuole che ha citato Leda, che sono legate soprattutto alle loro università, scuole d'Ateneo, diciamo, per la normale parliamo di scuola autonoma. E quindi sì, diciamo, ho avuto modo di partecipare sia a eventi dell'RSISU che a eventi nell'ambito della rete Assi, anche della rete Merita, che è nata su input della scuola Sant'Anna per un ultimo bando ministeriale che organizza soprattutto eventi di orientamento. Diciamo che personalmente ho seguito ad esempio degli eventi presso la scuola Ca' Foscari di divulgazione, di riflessione sul futuro del mondo dell'informazione, quindi sempre, come dicevamo, qualcosa di esterno al mio ambito prettamente disciplinare. Poi all'interno della RSISU ho di recente, a settembre, con Leda pure abbiamo partecipato alle X-School, che sono le Olimpiadi, diciamo, delle scuole superiori, che sono il più grande evento organizzato dalla rete, in cui centinaia di studenti si sono radunati a Udine per gare sportive. Io il calcetto, ovviamente, però poi diciamo che anche lì era un evento aperto a tutti i tipi di, diciamo, competenze sportive.
Avete vinto?
Abbiamo
certo.
Vinto,
ottimo
abbiamo
medagliere.
Fatto una grandissima incetta di medaglie, di coppe, anche nel dibattito competitivo, quindi diciamo c'è tutta una serie di attività che poi vengono anche portate avanti fuori dalle X-School all'interno della rete. Un'altra cosa che mi sentirei di citare è il Chiasmo, che è una rivista di divulgazione che è gestita dalla rete in collaborazione con l'Istituto Treccani ed è ospitata sul sito della Treccani e io ci lavoro come, diciamo, redattore.
Ecco, anzi, invitiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori nel tempo libero a leggere gli articoli
che sono proprio
studenti.
Indirizzati a un pubblico liceale, diciamo, un pubblico che si avvicina al mondo dell'università e al mondo anche delle scuole superiori.
Ecco, quindi in conclusione possiamo dire: venite al collegio superiore perché abbiamo la squadra di calcetto più forte di tutte le altre scuole.
Lì la medaglia non è arrivata.
Abbiamo un'ottima squadra di nuoto.
Ah, però. Ecco, no, mi correggo allora con gli ascoltatori. Venite se siete dei nuotatori esperti al Collegio Superiore.
O se volete diventarlo.
O se volete diventarlo, perché abbiamo la migliore squadra di nuoto delle scuole d'eccellenza. Meglio della normale a nuoto. Allora, pensiamo a chi ci ascolta, pensiamo a delle persone che stanno per cominciare l'università e magari dicono, vabbè, dai, provo, o magari ci penso, io potrei provare, potrei lanciarmi. Che consiglio daresti a una persona che ci sta pensando, è un po' indecisa e non sa se farlo oppure no, o magari è decisa, lo vuole fare, però non sa bene come si può preparare per passare la selezione?
Sì, dunque io parto con una piccola confessione, perché una volta fatta la maturità, il concorso in collegio non è l'unico che ho tentato. Ho fatto anche il concorso in normale, addirittura per lettere antiche, infatti poi ho appunto cambiato strada, e il concorso in normale, che all'epoca sostenni con buoni esiti, poi decisi appunto a favore di medicina, è un concorso nozionistico, quindi a qualcuno che volesse tentare il concorso in normale consiglierei di leggere i libri indicati sul sito, approfondire, non lo so, il greco e il latino, se vogliono sostenere le prove di greco e latino. In collegio no, in collegio il funzionamento è completamente diverso. Cioè, il concorso di ammissione è un concorso multidisciplinare. I candidati non vengono valutati sulla base di quanto sanno di una data materia, ma sulla base della loro capacità logica, argomentativa, critica, sulla base della loro curiosità, della loro attitudine ad approfondire anche in maniera sparsa varie materie. Quindi il mio consiglio è: leggete, incuriositevi, guardate documentari, guardate film, parlate con persone più grandi, parenti, amici, studenti dell'università, dottorandi, eccetera. In generale un po' di sana curiositas o anche insana curiositas forse è la ricetta migliore per affrontare il concorso in collegio.
Ci sta. E tu invece, Alberto, cosa diresti a qualcuno che magari dice non sa neanche se vorrei farlo il test, è un po' lì, entrare o non entrare, tentare o non tentare?
Allora, direi che di base, come dire, una risposta molto schietta potrebbe essere non costa niente, diciamo, c'è un impegno in realtà per sostenere, arrivare fisicamente a Bologna e sostenere le prove, però diciamo di per sé poi non è richiesto un contributo economico. Però no, quello che consiglierei è di farlo e soprattutto di farlo come qualcosa di spontaneo. Se c'è un modo per passare il test di collegio è essere se stessi. Questo anche rispetto a quello che abbiamo detto prima, abbiamo detto che il collegio, come dire, vuole valorizzare le proprie potenzialità, non è un posto per sfornare appunto dei professori, dei buoni artigiani. Il collegio è un posto che vuole valorizzare anche le potenzialità fuori dall'ambito accademico, quindi portare i propri interessi, portare la propria persona, portare la propria spontaneità. E di nuovo, il collegio non è qualcosa di rivolto solo a chi, abbiamo parlato tanto di diciamo materie scientifiche o materie classiche, non è un posto che prende solo i liceali. Se c'è una cosa che il collegio sta cercando di fare sempre di più è di trovare dei candidati nell'ambito ad esempio anche degli istituti tecnici o in contesti che magari non sono, in cui non si è naturalmente portati a tentare anche solo un percorso universitario. Se c'è un'attività che stiamo facendo nell'ambito della rete Merita, che abbiamo citato prima, è il cosiddetto progetto MEMO, che è nato da un'attività pilota del Sant'Anna, che mira ad andare proprio a stimolare e a fare divulgazione presso i figli di non laureati verso il mondo dell'università e il mondo della ricerca, e poi eventualmente anche proprio il mondo delle scuole superiori, che come abbiamo detto comunque danno il modo di superare degli impedimenti materiali che spesso sfavoriscono delle persone che hanno invece delle grandi potenzialità insite in sé, che non dipendono dal proprio contesto socio-economico. Quindi quello che voglio dire appunto è: fatelo, tentatelo, e c'è una formula perfetta, se c'è, è sicuramente di essere se stessi e non di, diciamo, cercare di diventare qualcun altro, ecco.
Va bene, Alberto, mi hai convinto. Faccio un ultimo giro, perché vorrei che anche Francesco desse la sua opinione, perché entrare comunque dopo la laurea al dottorato può essere una cosa molto diversa da entrare prima mentre si fa un percorso di laurea, quindi un po' ne parlavi prima. Cosa dovrebbe spingere, oppure no, perché alla fine noi non è che vogliamo convincere, non dobbiamo fare pubblicità per il collegio, cioè noi siamo qui, diamo la nostra opinione in modo abbastanza spontaneo, non li abbiamo obbligati a fare pubblicità per il collegio, sono tutte opinioni, diciamo, spontanee, almeno spero. Ma penso di sì, cioè sono sicuro di sì, perché l'abbiamo organizzata insieme questa puntata. E quindi Francesco, ti vorrei chiedere un po', tu cosa diresti? Io sono un dottorando, sono entrato al dottorato, ho spuntato la casella, fai domanda al collegio, adesso mi arriva la mail del collegio che mi dice devi fare, almeno quando voi ascoltate il podcast, non spero sia ancora così, non ci sarà un'altra procedura, insomma, che però dice di aggiungere una cosa, dei documenti in più per fare anche la domanda al collegio. Farlo, non farlo, perché farlo, perché non farlo, che dici? Lo facciamo?
Sì, Pietro, effettivamente per noi, soprattutto che siamo la prima corte dell'International PhD College, lo ammetto, è stato un po' un volo pindarico, nel senso che non sapevamo bene di cosa si trattasse, non sapevamo cosa significasse vivere in una residenza, quindi sì, è stato un po', se vuoi, rischioso, ma non ho bisogno di vendere nulla a nessuno, quindi quello che dico è assolutamente sincero, lo rifarei e ne sono soddisfatto, perché di base il collegio mi ha dato tutte le opportunità di cui vi ho parlato in questa puntata e ha dimostrato che rischiare paga in positivo, nel senso che è un investimento che è servito a me e mi ha permesso di arrivare alla fine del mio percorso di dottorato con un background molto arricchito, sia in termini scientifici conoscitivi che umani. E ha dimostrato una frase che purtroppo non è mia, ma vorrei lo fosse, ovvero che di fatto l'intelligenza si dimostra con la curiosità verso ciò che non si conosce. E il mio consiglio per chi vuole fare il dottorato in collegio è appunto osate e praticate la curiosità attraverso il collegio superiore. Tu, Pietro, hai qualche consiglio?
Sì, ma allora qualche consiglio? No, direi sono abbastanza d'accordo con te, nel senso anch'io consiglierei a una persona indecisa di comunque provarci, come ha detto Alberto, cioè comunque provarci non costa niente, comunque è un'opportunità che l'università mette in campo, i posti sono comunque molto pochi, cioè c'è anche da dire questo, nel senso per i dottorandi sono 10 posti all'anno, quindi è ovvio che c'è una selezione anche molto dura, bisogna dirlo, e quindi la stragrande maggioranza delle persone che provano a fare domanda alla fine non entrano nel collegio. Questo vuole anche dire che non è una cosa, diciamo, purtroppo, se dal mio punto di vista, automatica. Comunque è un'opportunità data a una minoranza, secondo me purtroppo, degli studenti. Dopodiché io personalmente ovviamente sono estremamente grato all'università per questa possibilità di avere supporto economico, ma anche una serie di altri supporti che il collegio mi ha dato per fare periodo di ricerca all'estero, corsi che non sono parte del mio percorso di studi, per aver conosciuto persone come voi. Io personalmente non sono un grande amante degli spazi di comunità, della vita, diciamo, in comune, quindi questa parte dell'esperienza del collegio l'ho sofferta un po' di più, però mi sono scavato la mia nicchia, diciamo, all'interno, e in generale condivido, insomma, quello che avete detto tutti, nel senso che è un'opportunità che quantomeno vale la pena approfondire. Bene, direi che abbiamo detto tanto, abbiamo parlato del collegio superiore, che cos'è, fa parte dell'Università di Bologna, abbiamo sentito il punto di vista di tre collegiali che sono appunto diversi nel loro percorso accademico, e abbiamo descritto un po' quello che è il collegio per noi, cioè una comunità, un luogo d'eccellenza, un posto che cerca di unire prospettive diverse, che cerca di ampliare un po' l'offerta formativa di quello che è il proprio corso di laurea, un'opportunità, diciamo, di mettersi in gioco per poter fare cose che normalmente l'università non offre. Ringrazio Alberto, Leda e Francesco per i loro racconti, i loro contributi, e consiglio a tutti, come ho detto prima, di andare a perlomeno a controllare di che cosa si tratta. Speriamo di avervi incuriositi, che è un po' il punto di It's Not Rocket Science, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!